Io non ci credo,
non ci credo,
non ci credo,
credo,
non ci
credo,
credo, credo.
Io non ci credo che quello che io vedo è la realtà.
Benvenuti da parte di Mario sulle frequenze di Radio Cooperativa. Sta per andare in onda una nuova puntata di Non ci credo, la trasmissione che potete seguire in diretta ogni due settimane, il martedì sera alle 20.50 e la domenica della settimana successiva alle 16.50 in replica registrata. Il sito di riferimento per informazioni e per i podcast, oltre a quello della radio, è noncicredo.org. Il programma si occupa di temi ambientali, cercando di cogliere quanto avviene nel mondo in tema di energia, distribuzione delle risorse, gestione dei rifiuti, questione climatica e di tutto quello che ha a che fare con la nostra casa, il pianeta Terra e i suoi abitanti. L'obiettivo è quello di fornire una lettura critica che permetta a chi ascolta verifiche e approfondimenti. Per questo cerchiamo sempre di anteporre i fatti alle opinioni. Gli interventi mai più lunghi di 10 minuti sono intervallati da brani musicali. Ed ora possiamo cominciare. Buon ascolto! Buona serata a tutti. Questa è una nuova puntata di Non ci credo, una trasmissione che, come sapete, ormai si occupa di temi ambientali. Oggi, per chi mi segue in diretta, è il 31 gennaio 2017. Sono le ore 20.51, quindi siamo in diretta dagli studi di Radio Cooperativa. Come al solito riprendiamo alcune notizie che hanno avuto spazio sulla stampa e sui siti specializzati. Devo dire che l'informazione di settore, e non solo quella ambientalista, focalizza la propria attenzione sull'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca e alle sue decisioni, alle sue prime decisioni, che sono, a dire il vero, proprio quelle che ci aspettavamo. I commenti dei lettori sono nettamente divisi e addirittura in modo manicheo chi esalta le azioni del neopresidente e chi vede in lui una peste bubbonica che farà danni incalcolabili. Personalmente non riesco a vedere alcunché di buono nella prossima politica statunitense e sono di quelli che credono che nei prossimi anni occorrerà resistere e far fronte a danni che nemmeno la lunghissima doppia amministrazione Bush aveva compiuto. Per di più, adesso il mondo è più fragile, sia da un punto di vista ambientale che sociale, e solo un cieco o uno sciocco non percepisce il fatto che le mosse di uno Stato così potente come gli Stati Uniti saranno determinanti per definire o spostare quegli equilibri ai quali aneliamo, anche se appaiono sempre più lontani. Comunque, solo vivendo potremo sapere come finiranno le cose. Voglio tuttavia sottolineare che tutto questo nulla ha a che fare con la democrazia. Trump è stato eletto dal popolo americano secondo le loro leggi elettorali. Evidentemente la popolazione statunitense non è molto diversa dalla nostra e quando si tratta di decidere se riempirsi la pancia adesso o soffrire perché possano farlo i nostri figli, lo fanno sempre a favore di se stessi. È una scelta come un'altra, ma deve essere chiaro che è una scelta. Forse non è bello dirlo, ma credo che chi non ha figli tiri in questo momento un sospiro di sollievo. Parlerò di Trump anch'io questa sera, analizzando uno dei primi documenti emessi dalla sua amministrazione. Si tratta di quello che definisce le linee guida della politica energetica degli States nei prossimi anni. Ma prima vi parlerò di come il cambiamento del clima incide sulla disuguaglianza economica, insomma sulla presenza sempre più vasta di poveri nel mondo e anche nelle società, per così dire, avanzate. Un altro argomento che affronteremo questa sera riguarda una volta di più la deforestazione in Estremo Oriente, ma questa volta il dito sarà puntato sui finanziatori delle società che eliminano foreste ad un ritmo impressionante. C'è anche uno studio interessante presente sul sito di Greenpeace che analizza quali siti e quali applicazioni sono realmente verdi e quali invece non lo sono per niente. Cercheremo di scoprire come fare a sapere quali strade intraprendere per non favorire motori di ricerca, siti di condivisione di file o ancora siti di streaming audio e video che danneggiano l'ambiente. Prima di entrare nei dettagli della serata, tuttavia, come sempre, ci affidiamo ad un brano musicale. Oggi festeggerei il compleanno, che veramente è stato ieri, di Phil Collins, che ha compiuto 66 anni, con Do You Remember? Ho detto molte volte in questa trasmissione che affrontare le problematiche ambientali senza allargare lo sguardo alle vicende economiche e politiche di un paese non ha molto senso. Non ha senso perché impedisce di capire a fondo i motivi per cui siamo finiti nella situazione in cui siamo. Il cosiddetto benessere, misurato in modo quantomeno poco chiaro dal PIL, ha comportato, come spiegato mille volte, un consumo delle risorse che ha diviso i popoli e, all'interno della stessa popolazione, chi può da chi non può. Una delle domande che è legittimo farsi è questa: quanti sono quelli che possono e quanti quelli che invece non possono? E cosa controllano i primi e come se la cavano i secondi? Nei giorni scorsi si è tenuto in Svizzera, a Davos, un convegno del World Economic Forum, in sigla WEF. Si tratta di una fondazione che riunisce nella città svizzera ogni anno esponenti di primo piano della politica, dell'economia internazionale, con intellettuali e giornalisti selezionati, per discutere delle questioni più urgenti che il mondo si trova ad affrontare, anche in tema di salute e di ambiente. Dall'incontro di quest'anno a gennaio è uscito quasi come un mantra la convinzione che i maggiori rischi che il mondo in questo 2017 dovrà affrontare riguardano la questione ambientale e quello della disuguaglianza economica. Della prima parliamo sempre qui a Non ci credo, per cui trovo interessante dare uno sguardo alla seconda, anche se le due, come vedremo questa sera, sono poi collegate tra di loro. Il 18 di gennaio di quest'anno il WEF pubblica sul suo sito il risultato di una ricerca elaborata dall'Istituto McKinsey, che è una famosa società che si occupa di consulenza amministrativa. Tra i molti dati spicca quello che racconta il calo dei redditi delle famiglie di ogni singolo Stato. Se noi ci riferiamo all'Italia, scopriamo che in 10 anni, dal 2005 al 2014, il 97% delle famiglie ha sperimentato questa diminuzione. Uno può chiedersi che cosa abbia fatto lo Stato per alleviare queste sofferenze. Beh, nel nostro caso ha addirittura peggiorato la situazione, portando la quota al 100% contro, per esempio, il 2% della Svezia. Significa che tutti quelli che stavano male, grazie all'intervento dello Stato, sotto forma di tasse, aumenti dei servizi, poi sono stati ancora peggio. La performance italiana, questo emerge dallo studio, è la peggiore del mondo. Cercate di ricordare tutte queste cose quando parlerete di politica con i vostri amici, perché sono le sole cose che contano per davvero. Il resto è aria fritta, sono beghe da bar, litigi da ultras del calcio. C'è un'altra associazione importante che ho citato moltissime volte in questa trasmissione, Oxfam. Si occupa di tanti argomenti diversi. Io l'ho usata soprattutto per le ricerche su quell'orribile forma di neocolonialismo che è il land grabbing. Ebbene, Oxfam ha pubblicato il 16 gennaio di questo mese la propria ricerca sulle ricchezze italiane. Da quel documento si scopre che il 20% degli italiani ha in tasca il 70% della ricchezza del paese. Per essere precisi, lasciate che vi legga l'incipit dell'articolo che accompagna questi dati. È firmato da Luca Aterini e ovviamente lo trovate sul sito oxfamitalia.org. Dice: l'Italia non è affatto un paese povero, è un paese dove la ricchezza, ammontante nel 2016 a 9.973 miliardi di dollari in totale, è distribuita secondo i criteri della disuguaglianza. Il 20% più ricco degli italiani possiede poco più del 69% della ricchezza nazionale, lasciando al 60% più povero, ovvero alla larga maggioranza, le briciole, appena il 13%. Nel 2016 la ricchezza dei primi 7 dei 151 miliardari italiani nella lista Forbes equivaleva alla ricchezza netta detenuta dal 30% più povero della popolazione. Quindi 7 persone hanno in mano la ricchezza del 30% della popolazione. Ed ecco allora un'altra domanda. Le cose sono sempre state così, oppure si tratta di qualcosa di nuovo? Anche qui c'è un altro studio, uno studio condotto da un professore della Bocconi, Guido Alfani, che ha preso in esame la situazione italiana dal 1300 ad oggi, spulciando nei dati dei vari regni che si sono susseguiti nella nostra nazione, dal Granducato di Toscana al Regno Sabaudo, al Regno delle Due Sicilie e così via. I risultati sono sorprendenti, nel senso che sembra che le cose non cambino mai. Al tempo di Dante Alighieri il 10% della popolazione deteneva il 70% della ricchezza. Nel 1800 la quota aumenta e arriva al 77%. Il massimo si raggiunge nel 1910 quando il 90% della ricchezza è in mano al 10% della popolazione. Possibile, dice uno, che non ci siano mai stati periodi in cui questa enorme disuguaglianza economica sia diminuita? Beh, i periodi ci sono, solo per la precisione tre, e tutti legati drammaticamente alla morte. È accaduto quando l'Europa è stata devastata dalla peste nera, attorno al 1350. In quell'occasione la terribile pandemia si è portata via un terzo della popolazione. E poi è accaduto ancora durante le due guerre mondiali. La situazione attuale è quella precedente la pestilenza del XIV secolo. Insomma, la ricchezza oggi è distribuita proprio come durante il Medioevo. Il risultato finale è che, come l'entropia in un sistema isolato, la concentrazione della ricchezza è destinata naturalmente a crescere, e questo è quanto accaduto nel corso dei secoli. Perché? Secondo il forum di Davos, la colpa non è solo del capitalismo, ma anche della politica che non interviene in modo adeguato. C'è ancora da capire come, ma questo è un tema di politica economica che io personalmente non ho intenzione di affrontare. Certo, basterebbe leggere i documenti pubblici, per esempio quelli di Oxfam, per trovare molte proposte che non si fermano semplicemente alla tassa globale progressiva sui patrimoni. Chi fosse interessato all'argomento non fa che entrare nel sito di Oxfam Italia, l'ho già detto prima, oxfamitalia.org, e scrivere nello spazio di ricerca le parole 99%. E adesso ci ascoltiamo un'altra canzone.
Bomba, 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 arriveremo a Roma. ci fu un discorso. Il capitano disse, va bene, così sia. E la fanfara poi intonò le prime note. Ci trovammo proprio in faccia a Porta Pia. E bomba non bomba, bomba non bomba, arriveremo a Roma. Malgrado voi, la gente ci amava e questo è l'importante. Regalammo cioccolata e sigarette vere. Bevemmo poi del vino rosso delle mani unite. E finalmente ci fecero suonare. E bomba su bomba, bomba su bomba, siamo arrivati a Roma. Insieme a voi.
Questo era Antonello Venditti con Bomba o non bomba. Continuiamo sullo stesso argomento delle disuguaglianze, qui a Non ci credo a Radio Cooperativa, cercando di capire anche se esiste un qualche collegamento con quanto dispiacevole sta capitando all'ambiente in cui viviamo. Come sempre ci affidiamo alle ricerche più recenti, come quella del già citato World Economic Forum, affidata questa volta ai propri partner strategici, tra i quali il gruppo Marsh & McLennan Companies, che si occupa degli aspetti più vari del management e in particolare, che è quello che qui ci interessa, dei rischi collegati all'attività di amministrazione e di produzione. Il report infatti si chiama Global Risk Report 2017. Avviso subito che quello che segue è la relazione sul rapporto, con il quale possiamo essere d'accordo oppure no. Personalmente ci sono alcuni punti che condivido, mentre altri mi lasciano un pochino perplesso, ma l'informazione è comunque di grande interesse e quindi ve la passo così come viene fornita. Si tratta di un lavoro importante e imponente che ha impegnato 750 esperti che hanno valutato quali siano i rischi globali più preoccupanti per l'anno in corso e per il prossimo decennio. Ci sono anche le tendenze che potrebbero aumentare il fattore di rischio oppure contenerlo e farlo diventare meno impattante. I 30 rischi globali individuati sono riconducibili a tre macro tendenze per il futuro immediato. Esse sono la disuguaglianza economica, la polarizzazione sociale e l'intensificarsi dei rischi ambientali. Vediamo di cosa si tratta cercando di parlare il più semplicemente possibile. Della disuguaglianza economica abbiamo parlato prima della pausa musicale. Si tratta del reddito che ha un potere d'acquisto sempre più basso e quindi porta una quantità sempre più vasta di persone verso la povertà. Polarizzazione sociale significa che cresce in maniera sempre più forte la differenza tra ricchi e poveri a livello mondiale e non solo in quanto a ricchezza posseduta, ma anche in quanto a possibilità di intervento sulle decisioni che riguardano la società. Il terzo punto è quello più chiaro, si parla dei cambiamenti climatici che stanno condizionando in modo molto pesante la vita dei popoli, soprattutto di quelli con minori difese e con quindi minori possibilità economiche. Noi sappiamo, per averne discusso ormai moltissime volte, che le scelte che vanno fatte contro gli effetti dei cambiamenti climatici sono di due tipi. Il primo è la mitigazione di tali effetti, introducendo delle politiche adeguate, per esempio riducendo drasticamente l'uso delle fonti fossili. Il secondo è l'adattamento al nuovo clima, alla nuova situazione, cosa assai complicata per la velocità con cui i cambiamenti sono avvenuti e stanno ancora avvenendo. Il report 2017 individua i 5 rischi principali collegati alle problematiche ambientali, tra i quali anche il fallimento delle politiche per la mitigazione e l'adattamento. Gli altri sono eventi atmosferici estremi, disastri naturali, perdita della biodiversità e collasso dell'ecosistema, infine i disastri ambientali causati dall'uomo. Il fatto preoccupante è che questi rischi non sono solo quelli a più alto impatto, ma sono anche quelli più probabili. L'altro grave problema è il legame che esiste tra la disoccupazione o la sottooccupazione e la profonda instabilità sociale. Si tratta, come è evidente, di minacce molto serie, contro le quali bisogna mettere in atto delle risposte altrettanto serie. Il report 2017 propone 5 sfide globali che sono: rivitalizzare la crescita, riconoscere l'importanza di identità e senso di comunità, gestire il cambiamento tecnologico nel mercato del lavoro, proteggere e rafforzare la cooperazione globale, accelerare azione per gestire i cambiamenti climatici. E siccome stiamo dando brutte notizie, eccone un'altra che raccolgo sempre dal report. Vengono esaminate anche le preoccupazioni che coinvolgono le democrazie occidentali. È un discorso non nuovissimo, ne ho parlato qualche anno fa, ne parlava anche il resoconto della CIA all'insediamento di Barack Obama per il suo secondo mandato 4 anni fa. È evidente una crescita della disinformazione che non può che portare a minore libertà e a maggiore controllo da parte dei governi, che si affianca alla crisi dei sistemi di protezione sociale associata all'evoluzione della tecnologia. Questa ultima osservazione ci porta dritti verso quelle tecnologie emergenti come l'automazione robotica e la cosiddetta intelligenza artificiale. Le novità porteranno sicuramente benefici potenziali, ma anche effetti negativi più rilevanti e quindi la necessità di essere amministrate con maggiore saggezza. In effetti, se è vero che l'intelligenza artificiale permetterà una lotta contro i cambiamenti climatici, passatemi l'espressione, un pochino più ad armi pari, i progressi in questo campo sono cresciuti esponenzialmente negli ultimi anni, anche sotto l'urgenza della drammatica situazione ambientale. Tuttavia, l'espansione di questa tecnologia ci porta dietro rischi non da poco. Tra i tanti, quello per esempio del cyberterrorismo, il che farà crescere ancora più misure di autocontrollo, come si può notare dall'esplosione di nazionalismo economico vissuto in Gran Bretagna con il Brexit, quello dell'estate scorsa, e con l'elezione di Donald Trump alla Casa Bianca. Il report conclude avvertendo che gli stessi ingredienti spiegano i successi dei populisti e l'aumento del consenso per i partiti di destra nei 4 maggiori paesi europei, Germania, Regno Unito, Francia e Italia, così come in Austria, Belgio, Danimarca, Grecia, Ungheria, Olanda, Polonia, Svezia e Svizzera. Ce n'è abbastanza, insomma, per mandare a fondo il mondo. Occorre rispondere rapidamente ed energicamente ai rischi che lo minacciano per non andare sotto. Ecco, questo era il resoconto del Global Risk Report 2017. Credo che l'argomento sia di grande interesse per il futuro dell'umanità. È infatti piuttosto difficile pensare alla salvezza di un popolo mentre gli altri soccombono. La crisi ambientale è globale, strutturale, profonda. Si risolve con atteggiamenti di condivisione, di rinuncia ai propri privilegi, nati quasi sempre da usurpazione di quelli altrui. In una parola, la questione è, prima di ogni altra cosa, una questione morale.
Silver screen and all it said.
Careless Whisper, una delle più conosciute, direi, canzoni di George Michael del 1984. Qui siamo a Non ci credo, questa è Radio Cooperativa. Non ci credo è una trasmissione che si occupa di temi ambientali. Abbiamo parlato fino adesso di disuguaglianza economica, adesso cambiamo argomento, restando però sempre in quell'area in cui affari e ambiente, sopravvivenza e denaro si mescolano tra loro, così da poter meglio comprendere quello che avviene nel mondo. Parliamo di banche e di tecnologia informatica, prendendo spunto da una serie di interventi fatti da Greenpeace, a cui va la maggior parte del merito del prossimo intervento. Noi siamo abituati alla pubblicità e quando un'azienda si proclama verde che più verde non si può, finiamo per crederci e immaginiamo che quella non consumi un grammo di petrolio, non tagli nemmeno un albero dalle foreste proibite, utilizzi tutti i sistemi possibili per risparmiare energia e così via. Poi capita di scoprire che tutte quelle belle parole altro non sono che fumo negli occhi o, per usare un termine più tecnico, greenwashing, letteralmente un lavaggio verde, come se si pitturasse di verde l'insegna di un'azienda petrolifera che in realtà ne ha combinate di tutti i colori. Il fatto non è casuale, è reale, si riferisce all'inglese British Petroleum. Nelle ultime puntate di Non ci credo mi è capitato di parlare spesso di deforestazione e di vedere anche cosa sta cambiando nel mondo, se in meglio oppure in peggio. Oggi abbiamo una nuova analisi che voglio condividere con voi. Come detto, la ricerca è firmata da Greenpeace e a questa organizzazione ambientalista rimando sia per le lodi che per eventuali contestazioni. Il rapporto si chiama Dirty Bankers, banche sporche, che ne chiarisce piuttosto bene il taglio. Parliamo della HSBC, il più grande istituto di credito europeo. La sigla sta per Hong Kong and Singapore Banking Corporation. Non una banca dall'anima candida, se nel 2015 è stata accusata da ben 130 giornalisti investigativi sparsi nel mondo di aver gestito circa 180 milioni di dollari provenienti da oltre 100.000 clienti e 20.000 società offshore. Insomma, la banca avrebbe tratto profitto da soldi provenienti anche da evasori fiscali. Non proprio un bel biglietto da visita, ma si sa, queste cose succedono frequentemente quando gira così tanto denaro e quindi non ci stupiamo affatto. Fin qui però non ci sono questioni ambientali che si mescolino all'attività della banca. Ed ecco allora le informazioni che si possono leggere sul sito di Greenpeace. Negli ultimi 5 anni questa banca, HSBC, ha fatto parte di consorzi che hanno erogato prestiti di circa 16,3 miliardi di dollari e obbligazioni di circa 2 miliardi di dollari a 6 società indonesiane che producono olio di palma a discapito di vaste aree di foresta pluviale, distruggendo le torbiere e gli habitat degli oranghi. Beh, vi dico anche i nomi di queste società, sono Bumitama, Good Hope, EOL, Noble, Posco Daewoo e Gruppo Salim Indofood. Forse non dicono molto, però questi sono i nomi che vengono citati. Abbiamo parlato spesso di questo problema dell'olio di palma. Al di là di quello che ci dicono i medici di essere un alimento pericoloso per la nostra salute, il danno forse più grande arriva dall'abbattimento di vaste aree di foreste pluviali sostituite da piantagioni di palme, le quali hanno un potere di ossigenazione dell'atmosfera enormemente inferiore, senza contare la distruzione di habitat per una fauna selvatica che non sa più come sopravvivere. Gli oranghi del Borneo, classificati come animali in pericolo critico di estinzione, ne sono solo un esempio. Questa operazione di trasformazione del territorio è avvenuta, ovviamente, con il beneplacito di un'amministrazione, soprattutto locale nelle regioni interessate, corrotta e facilmente corruttibile, nello stile del moderno business che se ne frega degli effetti collaterali per disastrosi che possano essere. Parliamo di distruzioni delle torbiere che servono da drenaggio del terreno, di incendi forestali, di espropriazioni delle terre ai danni delle popolazioni locali, di violazione dei diritti dei lavoratori, per non parlare dello sfruttamento del lavoro minorile. Le torbiere servono anche a mantenere umido il terreno e ad evitare una siccità che è riconosciuta essere la causa principale degli incendi forestali che ogni anno colpiscono l'Indonesia. Un dramma che ha delle conseguenze molto pesanti per tutto il pianeta e non solo per chi vive in quei luoghi. A metà settembre scorso, sul sito dell'Università di Harvard, è comparso un articolo di Leah Burrows che riassume uno studio dell'Università di Harvard stessa e anche dell'Università Columbia. In questo studio si stima che più di 100.000 siano le morti premature per la crisi ambientale e sanitaria nel 2015 nel sud-est asiatico. Tutto l'estremo oriente è coinvolto in questa faccenda, ma la Malesia e soprattutto l'Indonesia sono in cima alla lista. Ho ricordato, la volta scorsa qui a Non ci credo, i cartelli che sempre più frequentemente, ma anche la pubblicità in televisione, ma i cartelli che compaiono nei supermercati e nei negozi alimentari con su scritto «senza olio di palma». La gente pensa, giustamente, alla propria salute, anche se poi magari compra i Rocher o i vasetti di Nutella che quell'olio contengono e come. Magari sfugge loro l'importanza del punto di vista ambientale, e cioè che l'uso dell'olio di palma non fa che alimentare l'effetto serra e dunque i cambiamenti climatici. Ma torniamo alla nostra banca. L'HSBC sostiene di essere una banca responsabile con politiche contro la deforestazione. Forse sarebbe il caso che si chiedesse come mai allora finanziano chi distrugge le foreste. Ecco allora le richieste di Greenpeace alle banche, in generale, che offrono prestiti o altri servizi finanziari a società che operano nel settore dell'olio di palma. Primo, rivelare i dettagli dei servizi finanziari forniti a società o gruppi di società che operano nel settore dell'olio di palma. Quindi, chiarezza. Secondo, sottoscrivere la politica contro la deforestazione, il drenaggio delle torbiere e lo sfruttamento dei lavoratori e delle comunità locali. Terzo, interagire con i clienti esistenti per garantire la conformità con questa politica entro un determinato periodo di tempo, rifiutando di finanziare o rinnovare altri servizi fino alla sottoscrizione della politica di Greenpeace contro la deforestazione, il drenaggio e lo sfruttamento di cui ho detto prima. Quarto e ultimo, rifiutare finanziamenti o altri servizi finanziari a clienti e potenziali clienti che non sono conformi con la politica di Greenpeace contro la deforestazione, il drenaggio e così via. Ecco, questi sono i punti che Greenpeace pone come condizione alle banche. C'è un ultimo dato che vi voglio dare. Dal 1990 l'Indonesia ha perso 31 milioni di ettari di foresta pluviale, una superficie che è leggermente più grande dell'intero nostro paese. You gotta
show.
Questo ovviamente è John Lennon con la sua Mind Games. Io spero non me ne vogliate, ma in questi giorni Donald Trump si è insediato alla Casa Bianca diventando il 45esimo presidente degli Stati Uniti d'America, non l'amministratore di un condominio a pizzighettone. Ma da sé quindi che le sue mosse vadano monitorate da chi teme che la sua folle politica populista incida pesantemente sulla vita anche di persone che negli Stati Uniti non ci sono mai andate. Ovviamente, dato il tema di questa trasmissione, non parlerò del muro che vuole costruire per impedire ai messicani di entrare in California, e lo farà facendo crescere sensibilmente le tasse sui tacos che cercheranno di passare il confine. Non parlerò nemmeno dell'opposizione all'aborto, togliendo di fatto la libertà alle coppie, alle donne, di decidere se avere un figlio oppure no. Non parlerò neanche del fatto di aver oscurato il sito dell'EPA, togliendo i riferimenti ai cambiamenti climatici. Ne accennerò soltanto. Una mossa davvero puerile che mostra il livello del presidente. Per scendere più in basso occorre scavare. Non parlerò neanche del fatto che i suoi atteggiamenti e le sue decisioni assurde stanno compattando un fronte di protesta che si allarga giorno dopo giorno. E non parlerò nemmeno di quei suoi seguaci esaltati e imbecilli che imbracciano un fucile, entrano in una moschea e fanno 6 morti. No, questa sera voglio parlarvi di politica energetica, perché è in questo settore che l'ignoranza o l'arrogante e truffaldina falsità di quest'uomo emerge in tutto il suo splendore. Avevamo archiviato le sue boutade come uscite estemporanee da campagna elettorale. A giudicare dai primi passi come massimo amministratore dell'Unione, ci sbagliavamo, perché la realtà che si prospetta è ancora peggio di come l'avevamo temuta. Vediamo di capire di cosa si tratta. Tanto per cominciare, poco dopo il suo insediamento, sul sito della Casa Bianca è comparso il cosiddetto America First Energy Plan, il progetto della nuova amministrazione in tema di energia. Prima di continuare, cito la fonte di queste informazioni. Arrivano da Bobby McGill, che è un consulente della Climate Central, un'organizzazione non governativa che segue proprio le questioni climatiche ed energetiche. Evidentemente i riferimenti al piano energetico di Trump sono sul sito della Casa Bianca, chiunque può andarle a leggere. In primo piano c'è l'industria del carbone che Trump ha deciso di rivitalizzare. È inutile ricordare che si tratta di una decisione in controtendenza rispetto a tutte le esigenze promosse per non alimentare sempre più l'effetto serra, ma tutto quello che gira nella testa di quest'uomo è in controtendenza con quello che la maggior parte dei comuni mortali pensa. Il neopresidente ha accusato, senza giri di parole, Barack Obama di aver affossato la filiera del carbone con i suoi piani energetici che puntavano, questo lo aggiungo io anche se blandamente, verso una situazione low carbon. In realtà la crisi del carbone negli Stati Uniti è precedente all'insediamento di Obama, quando nel 2007-2008 è cominciata la massiccia estrazione del gas di scisto, che ha sostituito il carbone e anche parte del petrolio nella bilancia energetica statunitense. Nella mente di Donald il progetto è quello di raggiungere una autosufficienza energetica sfruttando al massimo tutte le fonti possibili, il carbone come detto, il gas di scisto e il petrolio, cercandolo anche in località con una estrema fragilità ambientale come in Alaska. Ma cosa dice il piano energetico di Trump al di là delle frasi assurde sul clima? Analizziamone i punti focali per capire il senso di questo documento. Il primo punto è questo. Dice: l'energia è una parte essenziale dell'American life ed è alla base dell'economia mondiale. L'amministrazione Trump si impegna a politiche energetiche che ridurranno i costi per gli americani laboriosi e a massimizzare l'uso delle risorse americane, liberandoci dalla dipendenza dal petrolio straniero. Io sono personalmente molto curioso di vedere come andranno le cose, perché liberarsi del petrolio straniero sarà piuttosto complicato se consideriamo che da 2 anni gli Stati Uniti esportano il loro petrolio e contemporaneamente ne importano dal Canada e dal Medio Oriente. Questo è stato reso possibile proprio grazie alla produzione di olio e gas di scisto utilizzando il fracking, di cui ho parlato decine e decine di volte qui in Radio Cooperativa, mostrandone gli effetti negativi e assai pericolosi per le comunità e l'ambiente. Ma ci sono anche altri aspetti da valutare, perché l'affermazione di Trump presuppone che il modo più conveniente di produrre energia sia quello di utilizzare le fonti fossili. Questo concetto sta diventando, mano a mano che passano, che sono passati gli anni, sempre più falso, dal momento che l'energia prodotta da fonti rinnovabili ha già superato come convenienza quella prodotta da fonti fossili. Un altro aspetto sul quale il Presidente dovrebbe riflettere è il fatto che i grandi produttori di energia tradizionale stanno investendo cifre sempre più importanti nel fotovoltaico e nell'eolico. Avviene nei paesi arabi, ma anche in Texas, dove il più grande raffinatore di petrolio è diventato il leader di produzione di elettricità grazie all'eolico. La realtà vera è che proprio le fonti energetiche rinnovabili saranno una componente essenziale dell'indipendenza energetica di ogni paese del mondo. Il secondo punto è questo. Dice: per troppo tempo siamo stati trattenuti dalle normative onerose sulla nostra industria energetica. Il presidente Trump si impegna a eliminare le politiche dannose e inutili come il Climate Action Plan e il Waters of the US Rule. L'eliminazione di queste restrizioni sarà molto utile per i lavoratori americani, aumentando i salari di più di 30 miliardi nei prossimi 7 anni. Qui si torna alla diatriba tra democratici, a favore di una politica che contrasti i cambiamenti climatici, e repubblicani che difendono a spada tratta le iniziative a favore di Big Oil, di cui sono tra l'altro in larghissima maggioranza lobbisti. In quanto all'aumento di 30 miliardi per i lavoratori, anche qui occorre precisare. Il dato non è nuovo. Era uscito nel 2015 da un lavoro di un professore dell'Università di Stato della Louisiana, Joseph Mason, pubblicato da una rivista sponsorizzata e finanziata dall'industria petrolifera e all'epoca diretta da Tom Pyle, oggi capo del team di transizione per l'energia di Donald Trump. Quel documento diceva sì che era previsto un aumento come quello di cui abbiamo detto, ma le condizioni erano ben diverse. Il rapporto, quel rapporto, afferma infatti che i salari annui dei lavoratori aumenteranno di oltre 30 miliardi di dollari per 7 anni se tutte le terre pubbliche americane venissero aperte all'estrazione di petrolio, gas e carbone, anche le terre protette dalla legge dallo sviluppo energetico, comprese le aree selvagge e i parchi nazionali. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che Trump sta dicendo che se Yellowstone, il prato della Casa Bianca, lo Yosemite Valley, le Great Smoky Mountains, il Monte Rushmore venissero aperti al fracking, allora i lavoratori potrebbero raccogliere miliardi di benefit. E questo non è proprio, per niente, quello che il documento della Casa Bianca racconta. Facciamo una pausa e poi riprendiamo l'analisi.
Grande del sole più vasto.
Noi non ci saremo. Questo era Francesco Guccini con questa canzone che lui ha composto, anche se era uscita l'anno precedente a questa versione di Guccini dai Nomadi, che però avevano tagliato una parte del testo. È praticamente una lettura della Rinascita dopo una guerra nucleare e appunto "Ma noi non ci saremo" mi sembrava opportuno inserirla nella puntata di questa sera. Continuiamo adesso l'analisi del documento pubblicato da Trump sulle sue intenzioni in politica energetica. Ecco l'altro punto. Una saggia politica energetica inizia con il riconoscimento che abbiamo vaste riserve energetiche interne non sfruttate proprio qui in America. L'amministrazione Trump abbraccerà lo Shale Oil and Gas Revolution per portare posti di lavoro e prosperità a milioni di americani. Dobbiamo approfittare dei circa 50 miliardi di dollari di riserve di shale, petrolio e gas naturale non sfruttate, in particolare di quelle nelle terre federali che gli americani possiedono. Useremo i ricavi dalla produzione di energia per ricostruire le nostre strade, scuole, ponti e infrastrutture pubbliche. L'energia meno costosa sarà anche una grande spinta per l'agricoltura americana. Anche qui bisogna fare chiarezza, molta chiarezza. È sicuramente vero che gli Stati Uniti hanno immense riserve non sfruttate di fonti primarie. Tra queste, secondo me, quelle meno sfruttate e sicuramente più vaste sono proprio le fonti rinnovabili. Secondo i dati forniti dal Dipartimento dell'Energia, l'eolico offshore è potenzialmente in grado di fornire energia elettrica pari a 4 volte quella attualmente prodotta. Se per un momento trascuriamo gli effetti disastrosi che l'estrazione del gas di scisto con il fracking comporta, bisogna ammettere che i giacimenti sono immensi, anche se dagli ultimi dati che l'amministrazione americana conosce perfettamente, risulta che la produttività dei pozzi è enormemente sopravvalutata nel tempo. Significa che dopo 3 anni l'attività degli stessi pozzi ha crolli pesanti anche del 90%. La frase di essere seduti su 50 miliardi di fonti energetiche è un'altra grande mistificazione, perché molte delle riserve che stanno nel sottosuolo semplicemente non possono venire sviluppate e quindi essere poi presenti sul mercato. Altro punto del documento. L'amministrazione Trump è anche impegnata nella Clean Coal Technology e a rilanciare l'industria del carbone americana che è stata maltrattata per troppo tempo. Quella del Clean Coal, cioè del carbone pulito, è un altro dei progetti che da tanti anni girano nei piani energetici di molti paesi. C'è da dire che esistono seri problemi e che finora non si è fatto moltissimo, nonostante investimenti faraonici. Ci sono stati, come la Cina, che hanno il sottosuolo talmente ricco di carbone, ma un'atmosfera talmente inquinata dalle polveri che il carbone emette come fonte primaria, da vedersi quasi costretti a seguire questa strada. Di solito, accanto al carbone pulito, si inserisce anche la cattura e lo stoccaggio dell'anidride carbonica. Ma poi il problema è dove metterla, un po' come avviene per le scorie radioattive delle attività nucleari. In questo momento, dopo decenni di studi, si può dire che la tecnologia è ancora in fase iniziale e le prospettive a breve termine non sono per niente incoraggianti. Il piano di Trump in realtà è pensato per favorire l'industria del carbone. Come già detto, questa industria è in declino a causa di un nemico formidabile, il gas naturale. Quello, per così dire, tradizionale, con l'aggiunta di quello ricavato dagli scisti con il fracking. C'è anche da dire che molte compagnie elettriche sono già passate dal carbone al gas perché questo costa molto meno che adeguare le vecchie centrali alle nuove regole imposte dal governo centrale di Obama. E poi il termine carbone pulito non racconta esattamente quello che succede. È vero che quei tipi di carbone rilasciano meno gas serra e contengono meno zolfo, ma tutti inquinano l'atmosfera con grandi quantità di anidride carbonica, molto più di qualsiasi altro sistema di produzione di energia. Altre volte si usa il termine carbone pulito semplicemente per una centrale che ha messo dei filtri, spacciandola così come buona per l'ambiente. Altro punto del documento. Oltre ad essere un bene per la nostra economia, aumentare la produzione di energia interna è nell'interesse della sicurezza nazionale dell'America. Il presidente Trump si impegna a raggiungere l'indipendenza energetica dal cartello dell'OPEC e dalle eventuali nazioni ostili ai nostri interessi. Allo stesso tempo lavoreremo con i nostri alleati del Golfo per sviluppare un rapporto energetico positivo come parte della nostra strategia di lotta contro il terrorismo. In realtà entrambi i predecessori di Trump hanno lavorato per tentare di raggiungere l'indipendenza energetica, soprattutto dai paesi del Medio Oriente. Se Bush ha puntato sulle fonti fossili e Obama sulle rinnovabili e tutti e due sul nucleare, nessuno dei due ha mostrato questo viscerale odio per le fonti rinnovabili come Trump. In quanto poi ai produttori di petrolio, forse il presidente dovrebbe chiedere all'Arabia Saudita come mai abbia investito negli ultimi 4 anni oltre 100 miliardi di dollari in impianti eolici nel deserto. Altro punto. Un futuro più luminoso dipende da politiche energetiche che stimolano la nostra economia, garantiscono la nostra sicurezza e proteggono la nostra salute. Con le politiche energetiche dell'amministrazione Trump, il futuro può diventare una realtà. In realtà non sappiamo quasi nulla sulla strategia di Trump riguardo la salvaguardia della salute dei cittadini. Quello che sappiamo è che buttando all'aria le normative ambientali e di tutela della salute come sta facendo il presidente americano, il futuro di cui parla non sarà certo molto luminoso. E chiudiamo con un ultimo punto. Infine, dice, il nostro bisogno di energia deve andare di pari passo con la gestione responsabile dell'ambiente, proteggere l'aria pulita e l'acqua pulita, conservare i nostri habitat naturali e preservare le nostre riserve e le risorse naturali resta una priorità. Il presidente Trump vuole rifocalizzare l'EPA, la sua missione essenziale di proteggere le nostre aria e acqua. Ora, questa sembra davvero una presa in giro. Le premesse del documento, ma anche tutte le dichiarazioni fatte in campagna elettorale, non lasciano alcun dubbio sul fatto che la tutela di aria e acqua usciranno molto, ma molto indebolite dalle decisioni prese. Per quanto riguarda l'acqua, il fracking è una delle cause di inquinamento delle falde. L'aria e l'acqua americane sono state mantenute pulite negli ultimi 40 anni grazie alle leggi ambientali imposte dall'EPA, che è l'Agenzia per la Protezione Ambientale, che Trump prima aveva detto di voler abolire, poi però l'ha sottomessa, nominando al suo vertice uno dei nemici più accaniti della stessa EPA. È il procuratore generale dell'Oklahoma, Scott Pruitt, che ha citato in giudizio l'EPA 14 volte ed è coinvolto in una causa che ha l'obiettivo di eliminare una delle politiche climatiche più radicali di Obama. Pruitt ha detto che vuole che gli stati abbiano un maggior controllo sul modo in cui sono regolamentati dall'EPA. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che le leggi federali, cioè che valgono per tutti gli Stati Uniti, che proteggono l'aria e l'acqua, verranno applicate in modo differente da Stato a Stato e qualcuno di questi Stati ha esattamente le stesse idee di Trump. Siamo davvero curiosi di capire come queste sue mosse possano difendere l'aria e l'acqua e la salute dei cittadini statunitensi.
All alone at the end of the evening, and the bright lights have faded to blue. I was thinking about a man who might have loved me, and I never knew. You know I've the dreams I've seen lately keep turning out and burning out and turning out the same. So put me on a highway and show me a sign and take it to the limit one more time. Would you still be mine? Oh, when you're looking for freedom,
nobody's
in the door. You can't find the door.
Can't find it anywhere.
There's nothing to believe in. You're coming back. You're running back. You're coming back for more.
Put me
on a highway. Show me a sign and take it to the limit
one more time.
Take it.
gli Eagles, questa è una grande canzone di questo gruppo, Take It to the Limit. E adesso, come promesso all'inizio, ecco quello che succede quando andiamo in rete e svolgiamo le azioni che spesso accompagnano la nostra giornata. Una delle più frequenti è quella di cercare qualcosa usando i cosiddetti motori di ricerca. Ce ne sono diversi, anche se sicuramente il più conosciuto, famoso e usato è Google, tanto che invece di cercare con un motore di ricerca, oggi si sente spesso dire googlare, soprattutto negli Stati Uniti. Potremmo decidere di optare, che so, per Virgilio, per Bing o uno dei tanti altri strumenti disponibili. Alla fine dei conti, tutti forniscono più o meno lo stesso servizio e i siti sulla polenta taragna che scopre Google sono all'incirca gli stessi di ogni altro motore. Lo stesso discorso vale per le altre funzioni della rete, ad esempio i siti di streaming, cioè quelli che, dietro il pagamento di quote solitamente abbastanza modeste, vi permettono di vedere film o serie TV direttamente sul vostro computer. Che poi, disponendo di un apparecchio televisivo moderno di un cavo HDMI, è possibile trasferire in diretta le immagini sullo schermo e quindi lo streaming diventa utile per una serata in cui sui canali televisivi non c'è niente di interessante. È vero che ci sono centinaia di siti pirata che offrono gratis lo stesso servizio, ma è meglio stare attenti con quelli perché sono di solito abbinati ad altri siti che proprio puliti non sono, sia dal punto di vista dei contenuti che dal punto di vista della sicurezza dei nostri computer. E poi c'è il mare delle applicazioni, le più varie, a volte le più strane e astruse, che permettono di compiere azioni singole e sono usatissime soprattutto negli smartphone, cioè nei telefoni che possiedono funzioni analoghe a quelle dei computer, telefoni che ormai sono praticamente gli unici in commercio. Per chiudere l'elenco ci sono ancora i social, Facebook, Twitter, Instagram e così via, in cui chi vuole può mettere la propria vita a disposizione della curiosità degli altri, in cui gli amici sono virtuali, così come i legami che si formano, e in cui circolano migliaia di notizie false di vere e proprie bufale. In questo senso, la scarsa cultura di gran parte degli utenti serve da cassa di risonanza per diffondere vere e proprie idiozie. Ma non è di questo che ci vogliamo occupare adesso. È chiaro che per funzionare questi programmi, applicazioni, siti consumano energia. La domanda è: che tipo di energia? Quanta di questa è rinnovabile? All'utente può interessare e decidere di seguire solo quelle applicazioni che non solo dichiarano, ma rendono effettivo il loro amore per la natura, evitando di consumare fonti fossili per esistere. In questo mese di gennaio, Greenpeace USA sta diffondendo un rapporto dal titolo Clicking Clean, Who is winning the race to build a green internet? Traduco, cliccare pulito, chi sta vincendo la corsa per costruire un internet verde? Si tratta di un sito, di cui poi vi darò gli estremi, che misura l'impronta energetica dei grandi operatori di raccolta dati e di circa 70 tra siti web e applicazioni popolari. Quello che emerge è che esiste uno sforzo notevole da parte di grandi aziende per alimentarsi solo con energia pulita. Citiamo, ma sono solo degli esempi, Apple, Google, Facebook. Altri invece sono in notevole ritardo, come Amazon, Samsung, Netflix. Dal rapporto di Greenpeace si legge: Amazon, ad esempio, nonostante gli annunci in fatto di rinnovabili, continua a mantenere i suoi clienti all'oscuro circa le proprie decisioni energetiche. Altrettanto perplessi lascia Netflix, con un'impronta energetica che interessa un terzo del traffico internet in Nord America. Quello che questa azienda ha fatto è stato di comprare crediti di compensazione delle emissioni, senza però intervenire sulle proprie. Ricordo che questo meccanismo è previsto da accordi internazionali, compreso il primo importante protocollo, quello di Kyoto. Un'azienda che produce energia pulita oltre i target previsti guadagna dei bonus che può vendere ad aziende che invece sono più sporcaccione, come ad esempio il caso di Netflix. Uno può obiettare che in fondo il suo computer consuma una parte insignificante di energia nella sua casa e che sarebbe meglio preoccuparsi di altri elettrodomestici come la lavatrice o il ferro da stiro. È una considerazione che possiamo anche accettare, ma vanno fatte due precisazioni che la rendono inutile. La prima è che attualmente il settore dell'intelligenza artificiale consuma il 7% dell'elettricità globale, parliamo a livello mondiale, un dato che è destinato a crescere visto l'utilizzo sempre più diffuso della rete. Secondo i dati attualmente distribuiti da Cisco Network Traffic, entro quest'anno si supererà addirittura il 12%. La maggior parte di questa energia elettrica è consumata dallo streaming video, quasi il 65% del totale nel 2015, con la previsione di arrivare addirittura all'80% entro il 2020. La seconda precisazione è che gli elettrodomestici che noi andiamo a comprare sono etichettati proprio in base al loro consumo energetico. Le classi in cui sono divisi ce lo dicono. Se comprate una lavatrice di classe A+++, potete stare certi che il suo consumo sarà molto inferiore rispetto ad una di classe C. Lo stesso vale per ogni altro strumento elettrico che abbiamo in casa, dal ferro da stiro fino alle semplici lampadine. Quindi noi possiamo scegliere facilmente, e alla fine il merito o la colpa dei consumi sarà solo nostra. Ci vorrebbe una classificazione analoga anche per siti e applicazioni. E proprio di questo si tratta. Basta collegarsi al sito clickclean.org, poi cliccare su International, per vedere classificate dalla A alla F, come gli elettrodomestici e le abitazioni, le applicazioni e i siti che frequentate. Potete così notare ad esempio le F assegnate a Twitter, la D assegnata a Netflix, Vimeo, Spotify, ma anche le A assegnate ad Apple, Facebook, YouTube e altri ancora. Quello che conta a questo punto è che grazie a questa informazione siamo noi a poter decidere quale applicazione o sito utilizzare. Possiamo farlo con consapevolezza, facendo sì che la scelta anche in questo campo sia alla fine soltanto nostra. Chiudo con un annuncio dato da Google nel dicembre del 2016, quindi 2 mesi fa. Ve lo leggo direttamente dal loro sito, cominciato dal titolo che dice «Il 100% delle rinnovabili è solo l'inizio». Siamo stati una delle prime aziende a siglare accordi di larga scala e di lungo termine per l'acquisto diretto di energia rinnovabile. Abbiamo firmato il nostro primo accordo per comprare elettricità da un impianto eolico da 114 MW in Iowa. Oggi siamo l'acquirente aziendale più grande di energia rinnovabile, con un impegno a raggiungere 2,6 gigawatt di energia eolica e solare. Urs Holzel, vicepresidente senior di Google, e precisamente della sua infrastruttura tecnica, ricorda con orgoglio e anche con sottile ironia, devo dire, che si tratta di un valore più grande di quello di molte utility e, facendo una citazione cinematografica, è più del doppio dell'energia necessaria a spedire Martin McFly indietro nel tempo. Chissà se Trump ha visto Ritorno al futuro.
Ora che sto per partire, non voglio pensare dove arriverò, guardo dritto verso il mare, dietro l'orizzonte mi nasconderò, mi allontano, vado via, calpestando la mia nostalgia, c'è una strada solo mia da trovare. Ora che sto per partire, so che devo andare, anche senza te. Una valigia di paure, un peso nel cuore, e tu dentro di me. C'è una luna anche per noi, dove io ti incontrerò se vuoi, riempirà dei sogni tuoi, ogni sera. Sense of errori da ricordare. senza ritorno, una canzone al giorno, tutto ciò che ho. Dentro il vento l'euforia, dentro il mare la malinconia, c'è una stella solo mia da seguire.
Con questo brano che profuma di jazz di Chiara Civello, intitolato Ora, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Noi ci risentiamo in diretta tra 2 settimane, il 14 di febbraio. Mi accorgo adesso che sarà la giornata degli innamorati o, se preferite che sia un pochino più cinico, la festa dei cioccolatai e dei fioristi. Io spero che tutto l'amore del mondo invada i cuori dei nostri ascoltatori, ma che essi riservino una piccola parte del loro amore alla terra, alla natura, al prossimo, perché stiamo vivendo un periodo davvero molto complicato e solo mettendoci in gioco potremo avere la speranza di far sopravvivere in modo degno questa specie che tanto male si è comportata fin qui. Intanto guardiamo avanti. Per chi ascolta in diretta, ricordo che tra pochi minuti alle 22:30 comincerà una nuova edizione di Infinitamente Blues. Questa sera la puntata è dedicata ai grandi riff del rock e del blues, vale a dire a quegli incipit, soprattutto di chitarra ma non solo, che ti fanno riconoscere di che brano si tratta fin dalla seconda o dalla terza nota. È una scaletta bellissima, piena di canzoni famose e meravigliose. Noi ci metteremo un po' di storia, qualche aneddoto e sono sicuro che potrete divertirvi. Vi aspetto quindi tra poco, sempre sulle frequenze di Radio Cooperativa. A proposito di riff, vi lascio in compagnia di un grande chitarrista e di una delle canzoni che io considero più belle. Si tratta di Mark Knopfler con Sailing to Philadelphia. Qui è in compagnia di un altro mostro sacro che ha attraversato tutti i generi musicali, ma le cui radici sono profondamente immerse nel country, e cioè James Taylor. Da Mario, il solito affettuoso abbraccio. Thank you.
Jeremiah Dixon. I am a Geordie boy. Glass of wine with you, sir, and the ladies I'll enjoy. Old Durham and Northumberland is measured up by my own hand. It was my fate from birth to make my mark upon the earth.
He calls me Charlie Mason, stargazer am I. It seems that I was born to chart the evening sky. They'd cut me out for baking bread, but I had other dreams instead. This baker's boy from the West Country would join the Royal Society. We are sailing to Philadelphia, a world away from the coldy tide. Sailing to Philadelphia to draw the line, the Mason-Dixon line. Surveyor Dixon, but I swear you'll make me mad. The West will kill us both, you gullible Geordie lad. You talk of liberty, how can America be free? A Geordie and a baker's boy in the forests of the Iroquois.
Now hold your head up, Mason, see America lies there. The morning tide has raised the capes of Delaware. Come up and feel the sun, a new morning has begun. Another day will make it clear why your star should guide us here. Sailing to Philadelphia.